Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento con il programma Un sacerdote risponde in compagnia di Padre Maurizio Maria Mazzieri. E ricordo a tutti voi, ecco, approfitto per ricordare che potete sempre fare le vostre domande, le potete rivolgere alla regia di Radio Buon Consiglio e poi noi le inoltreremo al Padre per le risposte. Le modalità che potete utilizzare è o chiamare al numero 0825 444 391, potete lasciare la vostra domanda alla suora che risponde oppure anche lasciare un messaggio in segreteria. Allo stesso numero potete anche inviare un messaggio scritto o vocale tramite WhatsApp. Oppure potete anche scriverci un'email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. Passiamo subito alla domanda di oggi che riguarda l'aborto. Ecco cosa ci scrive una nostra ascoltatrice. Per l'aborto vorrei chiederle: una giovane donna violentata, come giudicarla se decide di abortire? La violenza sessuale è un trauma di non poco conto. La ringrazio. Bene, lasciamo la parola a Padre Maurizio per la risposta e noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo con Un sacerdote risponde. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati. La domanda che oggi ci è stata posta ci fa riflettere su un tema molto delicato, il tema della violenza collegato al tema dell'aborto. Sono due temi che dovremo affrontare mettendo in chiaro due elementi e quindi fare una distinzione tra il peccato e il peccatore, che poi andremo a vedere. Ed è quello che purtroppo spesso non si fa. E quindi troppo spesso quando si condanna un peccato, poi allo stesso modo si condanna il peccatore. E adesso allora vedremo qual è la distinzione, che cosa dice la Chiesa e che cosa dice anche la Sacra Scrittura riguardo a questi due elementi. Innanzitutto parliamo dell'aborto, che rimane sempre un danno gravissimo, un male gravissimo. Che cos'è l'aborto? L'aborto è l'interruzione della gravidanza prima che il feto sia in grado di sopravvivere autonomamente fuori dall'utero. Senza andare a specificare altre cose riguardo all'aborto, quindi noi sappiamo che allora l'aborto è l'interruzione della gravidanza. Ma che cosa comporta questa interruzione della gravidanza? La Chiesa Cattolica da sempre considera l'aborto volontario come un peccato mortale equiparato all'omicidio. Perché? Perché appunto interrompendo la gravidanza vuol dire andare a togliere la vita a quell'essere umano che si trova nel grembo della mamma. E perché è equiparato ad un omicidio ed è un peccato mortale? Perché la vita è dono di Dio. Noi non possiamo fare della vita né della nostra né di quella di un altro ciò che vogliamo. E questo ci viene insegnato dalla Sacra Scrittura. Poi un altro elemento importante è questo. La Chiesa Cattolica ribadisce che la vita umana è sacra dal momento del concepimento, perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che la vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento. Dal primo momento della sua esistenza, L'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile alla vita. Adesso poi andiamo a vedere che cosa, diciamo, comporta l'aborto. La Chiesa, nel condannare l'aborto volontario e quindi l'aborto diretto, cioè quello voluto come fine o come mezzo per togliere la vita ad un bambino, ci ricorda che questo peccato prevede la scomunica late sentenzie. Che cosa significa la scomunica late sentenzie? Significa che nel momento in cui viene applicato, cioè viene fatto l'aborto, senza bisogno di una dichiarazione da parte dell'autorità ecclesiastica, si cade nella scomunica, cioè non si può accedere ai sacramenti. Il soggetto che cade nella scomunica late sentenzie non può ricevere i sacramenti fin tanto che non ottiene la remissione della pena. E quindi il soggetto è escluso dalla comunione ecclesiale. E questo vale per tutti coloro che cooperano all'aborto. Chi fa l'aborto, chi vi coopera in modo diretto, anche se una persona suggerisce l'aborto oppure spinge. Ecco, facciamo l'esempio. Questo esula dal discorso della violenza, ma poiché parliamo dell'aborto, è bene fare chiarezza che se, per esempio, un marito, un compagno, induce la fidanzata o la moglie ad abortire e questo ha effetto, cioè nel senso che se la donna va ad abortire e l'aborto ha effetto, anche colui che ha spinto la donna ad abortire cade sotto la scomunica late sentenzie. Ecco, quindi questo è importante e bisogna saperlo. Adesso, dopo aver fatto questa precisazione, vorrei fare un'altra precisazione, perché spesso si ritiene che l'aborto fatto entro alcuni giorni dal concepimento non sia realmente uccisione di una creatura, di un essere umano, perché appunto non si riconosce il feto come persona umana. E per questo il catechismo insegna che l'uomo è formato da un'anima e un corpo. E l'anima è creata direttamente da Dio ed è immortale. Nel momento del concepimento si ha l'infusione dell'anima. Ma il quadro temporale non è definito dogmaticamente. Tuttavia c'è una prassi morale orientata a rispettare e proteggere dal concepimento la vita come un bene primario. Perché anche se fosse che l'anima non venisse infusa nell'istante in cui avviene il concepimento, tuttavia quel feto potenzialmente è un essere umano, è una persona. Come dicevo la settimana scorsa, il feto non è soltanto un grumo di cellule. Anche dal punto di vista biologico non si può definire grumo di cellule. Perché? Perché il feto è un essere in vita. Ha già nei primi giorni inizia a formarsi il cuore, iniziano a formarsi i primi organi e poi inizia iniziano a formarsi gli arti e così via. Quindi come si può dire che è un ammasso di molecole, di cellule? Invece no, è un essere che ha vita. Perché? Perché prende anche una forma, la forma che poi piano piano diventerà sempre più la forma del bambino, la forma dell'essere umano. E poi, a sostegno appunto del fatto che questa è una persona e si può dire che è una persona, sta il fatto che già al momento del concepimento il bambino ha, il feto ha già l'anima infusa. E l'infusione è questo appunto atto di Dio creatore. La concezione che l'anima fosse infusa nel corpo dopo un certo periodo deriva da alcune inesattezze di matrice biologica dovute ad Aristotele, che influenzò a lungo la nozione di persona e quindi anche di vita vegetativa, sensitiva, infine razionale. Ma questo era dovuto a che cosa? Al fatto che non c'erano gli strumenti per comprendere questo. E oggi invece, attraverso gli strumenti, attraverso la scienza, si è arrivati appunto a dire che è possibile l'infusione dell'anima al momento del concepimento, proprio per i motivi di cui si parlava poc'anzi. E allora il Magistero ci ricorda che l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento. E quindi la sua dignità di persona deve essere riconosciuta dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Adesso, fatta questa premessa sull'essere umano, andiamo a parlare invece, prima di tutto, dell'aborto, di che cos'è, delle sue implicazioni e di quello che dice la Sacra Scrittura. L'aborto, dunque, può essere considerato come una piaga sociale, perché come conseguenza ha il calo delle nascite, l'invecchiamento della popolazione, poi senza contare tutti i traumi che si hanno dopo l'aborto, di cui non si parla, poi dal punto di vista etico la perdita del senso della vita e della responsabilità. L'aborto dunque è proprio contro la vita e non soltanto, ma è anche contro Dio. Perché? Perché l'aborto è un'offesa a Dio. La vita, come dicevo, è dono di Dio e rifiutare la vita vuol dire rifiutare la signoria di Dio sulla vita, vuol dire interrompere un progetto divino unico e irrepetibile. E l'aborto si oppone al Vangelo, che invece ci insegna la vita, ci insegna ad amare la vita, amare la vita per poter conseguire poi la vita eterna. E nella Sacra Scrittura noi non troviamo un divieto esplicito dell'aborto, tuttavia troviamo il divieto di uccidere, quindi Dio nei comandamenti ha dato proprio questo comando, non uccidere. Quindi nel momento in cui noi abbiamo identificato che il feto al momento del concepimento è una persona, il comandamento vale anche in questo caso. Però la Sacra Scrittura dice di non far morire l'innocente e il giusto. E questo è un principio etico generale che va applicato ad ogni innocente, senza eccezione di stato, età o condizione. Poi la Sacra Scrittura anche ci dice, e questo lo troviamo in Geremia 1,5, come ogni concepito è visto da Dio. Quindi il concepito è un soggetto davanti a Dio. E la Sacra Scrittura testimonia che Dio conosce e chiama la persona dal grembo materno. Infatti, come dicevo, Geremia dice: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Il profeta è già interpellato da Dio come soggetto personale nel grembo, e allora questo vale per tutti, per ognuno di noi, per ogni bambino che è generato. E poi abbiamo anche l'azione creatrice di Dio che tesse nel grembo la vita nascente. E allora anche lo stato ancora informe è sotto lo sguardo provvidente di Dio. Poi in Isaia abbiamo questo passo in cui il servo è chiamato dal seno materno e plasmato dal seno. E questo vuol dire la missione che ha il servo. Questi testi chiaramente non sono trattati biologici, ma ci fanno comprendere che la vita inizia già nel grembo materno e questa vita è già in relazione con Dio, già dal primo istante. Ecco allora perché la vita è sacra, sempre, in ogni momento. Ed è per questo che l'insegnamento della Chiesa sull'aborto è categorico. La questione dell'aborto tocca il nucleo della società, della vita. E per questo la Chiesa afferma che la vita umana è sacra e inviolabile fin dal concepimento. Ora, fatta questa spiegazione, andiamo a vedere la differenza, appunto, tra il peccato e il peccatore, perché appunto dalla domanda che è stata posta ci si chiede come bisogna giudicare una persona che ha commesso un aborto anche a seguito di una violenza. Il principio evangelico che noi dobbiamo sempre prendere in considerazione è questo: condannare il peccato, non il peccatore. Quindi quando si condanna l'aborto non si vuole condannare a priori il peccatore, ma quando la Chiesa condanna l'aborto, condanna il peccato. Perché? Perché è un male gravissimo, un male davanti a Dio e un male davanti alla società. E per questo bisogna condannare il peccato. Ma allo stesso tempo non bisogna condannare il peccatore. E questo ce lo insegna Gesù. Poi, sempre la Chiesa, attraverso la tradizione patristica e il Magistero, hanno sviluppato questa dinamica. Il fondamento biblico che noi troviamo è questo. Innanzitutto, come Gesù giudica i peccatori? Ci sono vari tipi di peccatori. E Gesù giudica anche questi, non soltanto il peccato, ma anche il peccatore. Chiaramente lui è Dio e può farlo, ma giudica in che modo? Gesù innanzitutto smaschera l'ipocrisia dell'uomo e per questo può giudicare il peccatore. Noi non possiamo farlo, non possiamo giudicare il peccatore. E allora Gesù ci insegna che cosa? Prendiamo l'esempio della donna adultera. Gesù dice: chi chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E poi alla donna dice: nessuno ti ha condannata? La donna risponde: no, nessuno. Allora, neanche io ti condanno. Ma le parole di Gesù sono importanti, perché qui spesso ce le dimentichiamo. Gesù dice: va e d'ora in poi non peccare più. Qui noi vediamo che Gesù condanna il peccato, ma non condanna il peccatore, la donna. Tuttavia condanna gli scribi, i farisei, la loro ipocrisia, dicendo: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra. Allora, qual è la condizione per ricevere il perdono da parte di Dio? È quello di avere disposizione ad accettare il comando: va e d'ora in poi non peccare più. E ritornando poi ai farisei, a coloro che volevano condannare la donna, qual è il monito di Gesù? Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati. Allora, Gesù che cosa ci insegna in Matteo? Che non è proibito il discernimento, ma quello che Gesù condanna è l'atteggiamento. Allora, nei farisei Gesù condanna l'atteggiamento che questi hanno preso. Perché? Perché hanno voluto usurpare il giudizio di Dio. Ecco allora quello che dobbiamo evitare quando si giudica il peccato, o quando per qualche motivo si è chiamati anche a dare un giudizio sul peccatore. Bisogna sempre avere discernimento, cioè comprendere le cause del peccato. E quello che Gesù ci ricorda ancora una volta è questo: ritrovare la pecorella smarrita, andare alla ricerca di coloro che si trovano nell'errore, che si trovano nel peccato, e riportarle nell'ovile. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la trova? Gesù ci insegna ad andare alla ricerca del peccatore, di non escluderlo. Perché? Perché dobbiamo portarlo alla conversione, quindi fargli comprendere che c'è stato un errore e portarlo a fare come la donna adultera, a non peccare più. Questo è il compito che noi abbiamo ed è quello che dobbiamo fare. Tuttavia, come dicevo, senza minimizzare il peccato. Fatte queste spiegazioni, andiamo a trattare il tema per cui ci è stata posta la domanda. Quindi, come comportarsi quando una donna subisce una violenza e poi, a seguito di questa violenza, procura l'aborto. Innanzitutto, nel momento in cui una donna subisce una violenza, bisogna essere il più comprensivi possibile. La violenza sessuale è un trauma devastante che può generare ferite molto profonde. E quindi nella gravidanza una donna può vedere questo prolungamento della violenza. Tuttavia, l'aborto diretto resta illecito, resta un peccato. non si vuole qui giudicare la persona, ma si vuole aiutare la persona a comprendere che non si risolve, non si evita male, non si è aiutata questa persona a credere che comunque c'è una vita da portare avanti. E anche nei momenti in cui questa persona non volesse tenere il bambino, ci sono vari modi per poter evitare l'aborto, perché appunto magari quel bambino può essere un richiamo alla violenza subita, e la bisogna appunto aiutare, accompagnare. E come dicevo prima, qui non si condanna il peccatore, ma si condanna sempre il peccato. Quindi si condanna, la Chiesa condanna sia la violenza, ma dall'altra parte condanna anche l'aborto. Non si condanna la persona, che invece va, come dicevo, aiutata. E allora la Chiesa incoraggia a sostenere la vita, offrendo anche aiuto concreto. Ci sono ci sono delle case di accoglienza. Oggi si dà la possibilità alle mamme di far adottare i bambini. Si dà la possibilità appunto di partorire in ospedale e poi di lasciare il bambino in affidamento. E allora l'insegnamento della Chiesa è questo. Bisogna dire sempre no all'aborto, dire sempre no al male, ma aiutare la persona. La verità morale per la Chiesa è sempre una medicina. Bisogna appunto indicare qual è il bene, denunciare il male, perché questo ci apre a cammini di perdono e di speranza. Dobbiamo difendere ogni vita e curare anche ogni ferita. La vita che nasce anche a seguito di una violenza non ha nessuna colpa. E se Dio ha permesso, lo ha permesso anche per un bene maggiore. Ecco, c'è anche questo, a volte uno si chiede, ma Dio può permettere il male, quindi può permettere che ci siano anche queste situazioni? E Dio lo permette. Lo permette perché appunto attraverso il male ci può essere un bene maggiore. In questo caso abbiamo la nascita di una vita, magari abbiamo la conversione di un peccatore, di una persona. Se pensiamo ai santi, specialmente Santa Maria Goretti, che è morta per difendere la sua verginità, attraverso quell'atto, quell'offerta, è riuscita a convertire il suo aggressore. E perché Dio ha voluto questo? Perché Dio ha permesso? Lo ha permesso per un bene maggiore. Santa Maria Goretti è morta, è andata in paradiso, ma il suo uccisore si è convertito e si è fatto santo, ha fatto penitenza per il suo peccato, appunto ha fatto una vita santa. Ecco allora che quando c'è un male non possiamo rispondere al male con altro male. Ecco, non è quello il modo per poter risolvere, per poter cancellare il male che abbiamo ricevuto, perché anzi quel male andrà a gravare ancora di più sulla coscienza, diciamo, della persona. Quindi oltre alla violenza avrà anche sulla coscienza il delitto dell'aborto.